Sono benedizioni anche queste. Chi c'era qui domenica 11 novembre del 1918? Vabbè. Ci sento di voi. No. No? Non lo sa, non se lo, ve lo ricordate? Sì? Ce lo va. Io c'ero. Devi darti un messaggio sullo stesso argomento di stamani. Perché quando sono andato. Ho detto 1918. La vecchiaia, scusate, ma la vecchiaia fa dei brutti scherzi, eh? Del 2018. Ero rimasto un po' indietro nel tempo. E rincitrulliscono. No, parlo per me, no te Stefano, te no. No. Del 2018, quando mi sono messo a stampare questo messaggio che avevo preparato, e mi è venuto dei dubbi, ho detto, eppure io questo messaggio mi fa già averlo dato. Sicché sono andato a vedere, in effetti l'avevo già dato. Sicché ho riletto gli appunti che ci avevo e insomma c'era il 70% è differente. Sicché ho detto, vabbè, allora a questo punto posso anche riproporlo. Anche perché poi c'è sempre qualche cosa, qualche variazione, no? E quello, il tema di questa riflessione è il giovane ricco, è un argomento che anche a parte me, che l'ho già dato, ma tanti hanno parlato di questo, su questo racconto della parola di Dio. E leggiamo intanto il testo che si trova, siccome ci sono tre Vangeli che riportano questo fatto, io ho preso questa volta il testo di Luca, che si trova nel capitolo 18 dal versetto 18. Uno dei capi lo interrogò dicendo: maestro, no, uno dei capi lo interrogò dicendo: maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispose: tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia gioventù. Gesù, udito questo, gli disse: una cosa ti manca ancora. Vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Ma egli, udite queste cose, ne fu affitto, perché era molto ricco. Gesù, vedendolo così triste, disse: quanto è difficile per quelli che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio, perché è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che un ricco entrare nel regno di Dio. Quelli che udirono dissero: chi dunque può essere salvato? Egli rispose: le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Pietro disse: ecco, noi abbiamo lasciato le nostre cose e ti abbiamo seguito. Ed egli disse loro: vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per amore del regno di Dio, il quale non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nell'età futura alla vita eterna. Allora, vogliamo considerare un pochino questo brano. Uno dei capi lo interrogò, dice questa versione, questa riportata da Luca. E Matteo dice che era giovane, e infatti il titolo è Il giovane ricco, e qui dice che era uno dei capi, probabilmente dei capi della sinagoga o comunque di quelle organizzazioni che c'erano in quell'epoca. E gli dice: maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? La legge era data per avere la vita. Chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse, è detto della legge. Quindi sapeva, era uno dei capi, sapeva che questa era la condizione per avere la vita eterna. Ma evidentemente non gli dava nessuna certezza, non era una garanzia per lui sapere questo. E per questo si rivolge a Gesù chiedendo come poteva avere questa garanzia, questa certezza. Gesù gli risponde subito dicendogli, contestando il fatto che lo abbia chiamato buono. Dice: nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. E questo, con questa parola Gesù vuole subito mettere in chiaro una cosa. Gesù, Dio, è buono. E questo è un punto di riferimento, un punto fermo che non c'è, non ci deve essere nessuna contestazione, nessun dubbio, nessun problema in questo senso qui. Dio è buono. Poi se qualcun altro pensa di essere buono, si levi questo pensiero dalla testa, perché Gesù è stato chiaro. L'unico buono è Dio. Meno male. Come ho detto un'altra volta, tanto ormai siamo in fase di revival, come ho detto un'altra volta, Dio è buono, ma non è un bonaccione, non è un lasciamo perdere, va. No, Dio è buono, ma è una persona seria. E poi va alla domanda che gli ha fatto. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. In Matteo, Marco, ora non mi ricordo, dice anche: ama il prossimo tuo come te stesso, insieme a queste cose qui. Che doveva dire Gesù? La legge era quella. Qual era il modo di avere la vita eterna? Mettere in pratica tutta la legge. Non c'era alternativa. Non c'erano altre cose che potessero in qualche modo superare o soppiantare queste caratteristiche, queste indicazioni, questi comandamenti che erano stati dati. Tu conosci la legge, tu conosci i comandamenti. Queste sono le cose che devi fare per avere la vita eterna. Ma non poteva dire diversamente, perché la legge era ancora attiva, era ancora in funzione, non era ancora il tempo di grazia. Gesù non era morto per pagare i peccati dell'umanità, non era risorto a testimonianza che il suo sacrificio era stato sufficiente per tutti, per pagare i peccati di tutti. Un chiarimento: per pagare i peccati di tutti, ma non che tutti ne beneficiano, eh? Non ci fraintendiamo in questo. Gesù ha chiesto al Padre che perdonasse tutti, perché non sapevano il che facevano. Perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E io sono convinto che il Padre ha dato ascolto alle parole del Figlio, in questo caso il Figlio prediletto, con mio Figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto, e ha perdonato tutti i peccati. Infatti, come qualcuno ha detto, chi va all'inferno ci va all'inferno, ma perdonato. Perché non ha voluto accettare il sacrificio che Gesù ha fatto, il sacrificio a proprio vantaggio, a vantaggio di tutti quelli che credono in Lui. E siccome Lui non era ancora morto e non era ancora passato da Getsemani, dove ha sofferto sudando anche sangue perché la prova che stava affrontando era grossa, e lì era la nostra condizione, ha traballato un po', ma poi a un certo punto ha detto: dormite pure, perché gli apostoli dovevano vegliare in preghiera, e invece li trovò addormentati e disse: dormite pure, ormai è fatto. La decisione era stata presa. A quel punto veramente c'era la certezza che Gesù sarebbe andato al sacrificio, ma in questo momento qui ancora no. Tutto era possibile. E del resto nessuno avrebbe potuto dirgli niente, perché insomma non è che era obbligato lui a morire per noi, E questo giovane gli dice: tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia gioventù. E anche qui un altro Vangelo aggiunge: Gesù, udito questo, l'amò, a significare che apprezzò questo impegno di questo giovane. Ma evidentemente l'impegno di questo giovane non era stato sufficiente, non era stato approfondito, era stato piuttosto superficiale. Infatti gli dice: una cosa ti manca ancora, vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Quel Vangelo che riporta anche: ama il prossimo tuo come te stesso, che qui non c'è riportato ma è scritto da un'altra parte, è significativo di questo discorso che gli dice Gesù. Una cosa ti manca, per farlo riflettere, perché capisse che sì, aveva messo in pratica i comandamenti, ma probabilmente qualcosa gli sfuggiva, visto che non aveva amato il prossimo suo come se stesso, perché era ricco, era molto ricco, e c'erano i poveri. Quindi se avesse amato i poveri come se stesso, in quanto prossimo suo, avrebbe distribuito i suoi avere con gli altri. E infatti Gesù, volendolo portare al massimo della riflessione, gli dice: vendi tutto, non lasciarti neanche qualche cosa, ma te vendi tutto e seguimi. Quel seguimi è determinante. Quel seguimi è come dire: abbi fiducia in me, rimettiti in me, non ti preoccupare dei soldi, non ti preoccupare delle situazioni, non ti preoccupare di quello che può avvenire, seguimi. In quel seguimi c'è il richiamo, l'invito per tutti a seguire Gesù lasciando quello che abbiamo. Non è facile, non è facile, però noi siamo in un'altra dispensazione, appunto, che non ci esenta dal fare il bene. Non è che siamo esentati, ora si fa come ci pare, si arricchisce, si tiene per noi, no. Quando siamo nelle mani di Dio è Lui poi che ci guida, che ci porta avanti e ci dà le caratteristiche giuste per fare quello che Gli piace, ma soprattutto che fa bene a noi, perché Dio non è che ci vuol mettere in condizioni di sacrificio noi per suo sfizio. No, Lui quello che dice di fare lo fa perché possiamo noi avere una vita di pace, di gioia, di serenità alla Sua presenza. È per il nostro bene che dice tante cose. Dicendogli queste cose, Gesù lo vuol far riflettere sulla superficialità della sua risposta, che c'è qualche cosa che può fare di più, che quello che ha fatto non l'ha fatto proprio a fondo. Ha osservato fin dalla sua giovinezza la legge, ma evidentemente non in maniera profonda. E questo giovane, udendo le parole di Gesù, ne fu rattristato, ne fu afflitto, perché era molto ricco, dice. A quei tempi, specialmente a quei tempi, le persone ricche erano considerate benedette da Dio. La ricchezza era una benedizione di Dio. Poi Gesù ha stravolto anche queste cose qui, beati i poveri, perché erano quasi emarginati i poveri, in certi casi erano emarginati completamente. Erano emarginati perché non beneficiavano della benedizione di Dio, della grazia di Dio, avendo poco a disposizione. E queste ricchezze venivano considerate anche come un'opportunità di guadagnarsi la vita eterna, perché attraverso le ricchezze potevano fare del bene, facendo del bene avevano dei meriti e di conseguenza con i meriti potevano aspirare alla vita eterna. Ma questo se ne andò rattristato, perché era attaccato a questi beni che aveva. Essere attaccati ai beni, è vero che chi è che non sa o non pensa che, insomma, se c'è qualche soldino in tasca è meglio che non averli, perché ci leva da qualche preoccupazione, da qualche difficoltà. E come diceva quello, i soldi non fanno la felicità, figuriamoci la miseria. Però in certi casi, cioè non in certi casi, nel caso della vita eterna i soldi non servono a niente. Non è che si compra la vita eterna con i soldi, facendo del bene, che può essere un'opera meritoria, se ma fa del bene, quello ha fatto tanto bene, quello lì, sicuramente si è guadagnato un posto in paradiso. Io ringrazio Gesù perché questo posto in paradiso me l'ha guadagnato lui. Non ho meriti, però insomma sono sicuro perché l'ha fatto lui, se l'ha fatto lui va bene così. E Gesù, appunto, vedendolo andare via triste, disse: quanto è difficile per quelli che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio. Anche per quelli che non hanno ricchezze è difficile entrare nel regno di Dio. Questo è il Vangelo secondo Gian Piero, quindi non lo prendete in considerazione perché non vale nulla. Le ricchezze chiaramente sono tenute in molta considerazione. Insomma, siamo sempre più contenti quando si ha un po' di più che quando si ha un po' meno. Quindi c'è da stare attenti, perché con il discorso di ricchezze, che poi non è detto che necessariamente debbano essere i soldi la ricchezza, può anche essere un'altra cosa, può anche essere una persona, può essere un parente potente che ci leva dai guai quando magari ci possiamo essere, per nostra sventura, infilati in qualche difficoltà. Magari qualcuno che ha il babbo che ha dell'autorità, è più facile che ne possa venire fuori. Ma qui Gesù dice una cosa che molti hanno contestato. Dice: perché è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Ora qualcuno ha detto: no, Gesù non è una persona esagerata, che dice le cose così, è ovvio. Come può un cammello passare per la cruna di un ago? Quindi non può essere più facile a un cammello entrare nella cruna di un ago che un ricco entrare nel regno dei cieli. Questo era un proverbio arabo che era un po' stato adattato alla alla località, perché il proverbio arabo diceva: è più facile che un elefante passi per la cruna di un ago, a significare che una cosa era impossibile. E in questo caso Gesù fa lo stesso, mette il cammello al posto dell'elefante, perché il cammello era l'animale più grosso della zona. E voleva dire che è impossibile, come è impossibile per un cammello passare per la cruna di un ago, così è impossibile per un ricco, ma anche per un povero, secondo quel Vangelo che vi ho detto prima, entrare nel regno di Dio. C'è qualcuno che, riferito a questo fatto, dice: fa no, ma la cruna di un ago era una piccola porticina per entrare in Gerusalemme e i cammelli ci sarebbero potuti passare con molto sforzo, però di questa porticina non c'è traccia, quindi manteniamo quello che c'è scritto sulla parola di Dio. Il cammello e la cruna del lago come cruna del lago, non come altre cose. A intendere è impossibile. E qui rimasero tutti un po' sconvolti, diciamo. Quelli che udirono disse: chi dunque può essere salvato? Perché a questo punto qui si poneva questo problema, dice: se quelli che hanno più possibilità non possono essere salvati, chi può essere salvato? E qui c'è, secondo me, un passo bellissimo, una risposta bellissima da parte di Gesù. D'altronde, una persona sincera non può che chiedersi questo: chi può essere salvato? Io l'ho sentite delle persone che si sentono, non so se sono sempre in vita, in condizioni di essersi guadagnati il paradiso, ma Gesù rispose a quella domanda: chi può essere salvato a questo punto, se queste sono le condizioni, se questa è la situazione? Egli rispose: le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Non dà delle spiegazioni del perché e del per come questo può avvenire. Poi dopo sappiamo, dalle circostanze successive, da quello che è avvenuto, da quello che ha fatto Gesù, da come è stato sacrificato e come è risorto, eccetera, abbiamo capito in che modo le cose impossibili agli uomini erano possibili per Dio. E sposta l'attenzione da quelle che sono le nostre capacità, le nostre possibilità, le nostre opere, le nostre opportunità su Dio. Non è quello che noi possiamo fare o possiamo aver fatto o faremo in futuro. È Dio. Quelle cose che per noi sono impossibili sono possibili a Dio. Ma come? Ma la mia situazione è questa. Ma Dio va oltre la tua situazione, perché Dio sapeva della tua situazione assai prima che tu fossi nato, assai prima che l'uomo fosse sulla terra, già sapeva qual era la situazione che si sarebbe venuta a formare. E allora non riguardiamo a noi, alle nostre capacità, alle nostre situazioni, a come siamo bravi o a come non siamo bravi, ma riguardiamo a Dio, che è Lui la nostra fiducia, la nostra certezza, la nostra sicurezza, in un mondo dove tutto è nell'incertezza, tutto traballa, tutto qual è una cosa certa in questo mondo? Che chi è nato muore, quella è una certezza, ma a parte questo tutto il resto è un'incertezza, ma è un'incertezza anche il fatto che uno muoia, perché chiunque crede in me, disse Gesù, anche se muore vivrà, e chi vive e crede in me non morrà mai. Queste sono le promesse di Gesù e queste sono promesse vere. Perché sono promesse vere? Si può fare tante riflessioni su questo. Sono cose vere perché Gesù ha sempre detto cose vere. Quello che c'è scritto nella parola di Dio, anche se molti la contestano, ma sono cose vere. Dette non per dare una spiegazione scientifica o una spiegazione storica o una spiegazione di qualunque genere la volete intendere, ma sono cose, anche lì, fatti avvenuti, sono cose avvenute e servono non per farci conoscere la storia, ma per farci conoscere l'amore di Dio che ha avuto, che ha e che avrà. Questa è una certezza. E questa certezza non è limitata alla testimonianza che ci rende la Scrittura, ma dovrebbe essere, penso sarà, per tutti quella certezza che abbiamo nel cuore, perché abbiamo sperimentato il suo perdono, la sua grazia, il suo amore nei nostri confronti. È questo che diventa un punto fermo, stabile nella nostra vita. Allora non riguardiamo a tante cose che non ci danno certezze, non ci danno fiducia, non ci danno sicurezza. Guardiamo a Dio. Gesù disse: seguimi. E così anche noi. Prendiamo per noi questo invito di Gesù e seguiamolo. Seguiamolo con fiducia, sapendo che in Lui l'opera del Padre viene portata a compimento. Quello che Gesù ha fatto, lo ha fatto perché il Padre aveva così stabilito. Ora qualcuno può dire: ma a parte che si entra in un campo difficile da gestire, il Padre che decide per il figlio, che il figlio vada a morire, ma il figlio era consenziente in questo, non è che il figlio era stato messo da parte, il figlio sapeva quello che andava incontro, era d'accordo, ha dovuto anche lui come uomo essere confortato, sostenuto, fortificato, ma è arrivato a dire sì, dormite pure, ormai ho deciso, la decisione è presa. Nel Getsemani, quando subodò sangue perché doveva affrontare queste situazioni, una volta presa la decisione, Gesù ha portato avanti quel proponimento che ci ha consentito e che consente ancora oggi a chi lo vorrà, chi ne vorrà approfittare, di entrare a far parte della famiglia di Dio, perché chiunque crede in Lui, nel Figlio di Dio, in Gesù, come Salvatore dell'umanità, come Salvatore, come colui che ha pagato i nostri peccati, ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. E allora se siamo figlioli, siamo anche eredi. I servi non dimorano sempre nella casa del padrone, i figlioli sì. Allora ringraziamo il Signore che ci ha dato questa opportunità. Amen. Ve lo ricordavate del messaggio dato nel... No.